Insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, la volta scorsa, se non sbaglio, ci eravamo fermati al capitolo 16 o 15, ricordatevi. Cioè, avevamo letto la nascita di Ismaele?
No.
Avevamo letto il 15, se non sbaglio, no? Cioè, con gli animali squattati. Anche il 16? L'abbiamo letto anche Agar. Bene, allora andiamo, quindi abbiamo letto Agar, avevamo letto appunto le problematiche tra Sara e Agar, no? Abbiamo visto come poi Sara dice ad Abramo di scacciare la schiava e poi questa va nel deserto per morire e lì il Signore la vede, no? E appunto e fra l'altro Agar che dà un nome a Dio, forse è l'unica nella Bibbia, cioè che è normalmente Dio che dice il suo nome, no? E Agar dà il nome a Dio dicendo: tu sei il Dio della visione, il Dio della visione. Da una parte la Bibbia dice chi vede Dio muore, cioè Dio non si può vedere, e qui in qualche modo viene detto che tu sei il Dio della visione, cioè il Dio che mi vede, il Dio che mi vede, più che guardando Dio è come se si fa l'esperienza che più di vedere come l'altro è fatto, si guarda come, cioè si scopre come lui mi guarda. Cioè più che l'interesse, non lo so, scientifico, adesso lo dico tanto per dire, no, di come è questo mistero, si fa esperienza che lui è rivolto a me. Mostrami, Signore, il tuo volto, dei salmi che tante volte torna, è l'invocazione di dire: Signore, mostrami che ti stai interessando a me, che mi stai guardando, che, no, che il tuo occhio e il tuo cuore sono rivolti a me. Siamo alla fine del capitolo 16, dove al versetto 13 si dice appunto: Agar, il Signore che le aveva parlato, diede questo nome: tu sei il Dio della visione. Perché diceva: non ho forse visto qui colui che mi vede? Tanto ricordate che qui c'è anche tutto il gioco della sorgente dove il Signore la vede, no? Cioè la sorgente, vi dicevo che è la stessa parola per occhio in ebraico, per cui lei guarda la sorgente, guarda l'occhio, no? E si vede vista da Dio, scopre di essere vista da Dio. Ora, capitolo 17, notate il versetto 16, l'ultimo versetto del capitolo 16 ci dice che Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Ricordate che sono dei numeri simbolici, che fra l'altro è molto meno anche di quegli altri 300, vi ricordate, no? Eccetera. Quando Abram ebbe 99 anni, quindi sono passati 13 anni dopo la nascita di Ismaele, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso. E ancora una volta il Signore gli appare, 99 anni, appena un anno e 100, quasi come dire, no, quei numeri pieni, ormai dice basta, cioè 100, ma ci siamo quasi, no? Manca un anno. E il Signore gli si presenta di nuovo: io sono il Dio l'Onnipotente. Qui l'Onnipotente in ebraico è Shaddai, Shaddai, e che è un altro titolo che viene dato a Dio, di cui la radice esattamente di questo termine Shaddai in ebraico non si sa bene qual è, scientificamente, etimologicamente non si sa. I rabbini, nella tradizione ebraica, facendo un gioco, dividendo questa parola in sillabe, hanno dato un significato che non è scientifico, però che rimane nella tradizione ebraica, cioè colui che basta, colui che basta. Io sono Dio, colui che basta. Cioè, no, che ricordate che anche Santa Teresa d'Avila aveva quella frase che poi è diventato anche, no, un canto di Tese, no? Quel dire solo Dio basta, no? Cioè non per dire che poi non serve il resto, ma come dire, hai il sufficiente, avendo lui hai tutto. Qui però il Signore dice: cammina davanti a me e sii integro, porrò la mia alleanza fra me e te e ti renderò molto molto numeroso. Notate, per la prima volta adesso il Signore chiede qualcosa ad Abramo. Se poi vi andate a rileggere tutte le altre volte che il Signore, dall'inizio, no? Da quando il Signore gli dice vattene, ti darò, va per te, eccetera, lì il Signore non ha mai chiesto nulla. Il Signore non ha mai chiesto nulla. Qui il Signore comincia a chiedergli: cammina davanti a me e sii integro. Vedete, stiamo entrando nella fase della reciprocità, cioè laddove in una relazione c'è una relazione tra genitori e figli, tra padri e madri in qualche modo, no? E discepoli, cioè c'è una fase, no, in cui non c'è una reciprocità, c'è colui che ha dona e colui che non ha riceve, no? E se quello che dà lo fa con amore, lo dà gratuitamente senza chiedere niente in cambio. Poi pian piano vedendo che la persona cresce, diventa sempre più adulta, la relazione chiede, se vuole essere una relazione vera, autentica e sana, un invito a rispondere, a un lasciare dire adesso tocca a te, no? Se tu vuoi stare in alleanza con me, lo devi volere anche tu, no? E allora è interessante, no? Cammina integro, perché abbiamo visto, no? Non sempre il cammino di Abramo è stato integro. Se vi ricordate anche tutte le vicende in Egitto con la moglie Sara, no? Eccetera, non sempre, cioè. Quindi è come un invito, no? E l'integrità significa proprio, cioè, che come dire, non ci siano parti di te che non siano nella relazione con me. In qualche modo nella vita che vuole che l'altro si coinvolga pienamente con tutto se stesso. E fra l'altro non perché per Dio, ma per Abramo. Cioè che niente di te rimanga fuori dalla vita. Perché se sei diviso significa che c'è una parte di te che non è nella vita, no? E allora sii integro, cammina davanti a me, nella relazione con me e sii integro. Cioè tutto di te entri sempre più nella vita. Ricordate che poi anche nello Shema Israel, no? Cioè dove si dice amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, no? Quel chiedere tutto, e altre volte, no, l'abbiamo anche letto, eccetera, non è perché c'è un Dio che vuole tutto, no? Egoista che vuole tutto, no, ma perché l'amore vuole tutto, ma semplicemente perché ciò che rimane fuori dall'amore muore. Allora si integro. È bello anche questa cosa, cammina davanti a me. Ricordate che noi abbiamo già incontrato qualcuno che camminava con Enoch, vi ricordate? Anche Noè camminava con. I rabbini dicono bene, Abramo è di più, cioè nel senso che Abramo, il Signore dice cammina davanti. Quasi come dire un Signore che gli domanda di fare da apripista, di essere lui, lo stima tanto, no? Da dire bene, andiamo insieme, tu cammina davanti, trova tu un po' le strade, no? E ti renderò molto molto numeroso. In ebraico ricordate che non c'è il superlativo assoluto, non si dice moltissimo, no? Cioè, tanto per dire, ma lo si dice ridicendo, no? Quindi e subito Abram si prostrò col viso a terra e Dio parlò con lui. Vedete, Abram si prostra, era l'atteggiamento della riverenza, del, no, rispetto al mistero di Dio, e con questo col viso per terra. E il Signore continua a dirgli: quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. E fra l'altro questo molto, molto numeroso, anche qui i rabbini dicevano c'è una ripetizione, perché c'è una doppia paternità. Cioè, nel senso che c'è una paternità concreta, immediata, che lui, sì, Ismaele, ma non poi sarà Isacco, ma poi c'è una paternità spirituale che continua fino adesso. Cioè, nel senso che ancora oggi, no, cristiani, ebrei, musulmani, in qualche modo, no, continuiamo a chiamare Abramo nostro padre nella fede, no, in qualche modo colui che... Allora c'è una paternità ulteriore, oltre a quella concreta e reale, no, che lui vive. Ecco, padre di una moltitudine di nazioni, è bello anche questo, no? Non si parla solo di Israele, e, anzi qui non se ne parla, cioè è padre di nazioni, delle genti, di tutti, no? Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E qui Abram e Abramo va a tradurre quello che in ebraico è Abraham e Abraham, cioè nel senso che nel testo ebraico il nome viene allungato inserendo all'interno ancora delle A, Av, cioè Abraham, no? Allungando questo nome. Che ha a che fare con questa paternità che viene inserito nel nome, e Av significa padre, e poi anche con i rabbini. Voi sapete che in ebraico le lettere hanno un valore numerico, eh? Allora a Abraham il valore numerico è 248. I 248, ricordate, sono, ricordate i 613 precetti? Dicevamo che poi la tradizione, no, successiva rabbinica codificherà i precetti della Torah in 613, di cui 365 negativi e 248 positivi. Allora, 365 sono i giorni di un anno, e quindi simbolicamente dicono il tempo. 248 sono quello che nell'antichità si pensava fossero le parti del nostro corpo. Per cui quel camminare integro, cioè camminare con tutto te stesso, qui viene di nuovo ricordato proprio in questo valore di un, no, di un nome che dice con tutto te stesso, con tutta la tua esistenza corporea, no? Perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò, e ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni, da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Cana, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. È questa alleanza, questa relazione con lui e con le generazioni che verranno. E che viene poi, no, la parola sarò il loro Dio, no? E poi fa parte di quella formula dell'alleanza. Io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo. Io per te e tu per me. Disse Dio ad Abramo: da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio, Vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà 8 giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, sia quello nato in casa, sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comprato con denaro. Così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non ne sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo, ha violato la mia alleanza. Allora, la circoncisione, allora Abramo non era circonciso, e qui viene fuori la circoncisione. Ora, la circoncisione non nasce con Abramo, cioè nel senso che circoncisione è un'usanza antica, tra l'altro ancora fatta non soltanto dagli ebrei ma anche in altre popolazioni, i musulmani eccetera, e che ha tanti motivi religiosi, motivi igienici, motivi culturali, tanti motivi, no? Qui viene letta come simbolo, no? Cioè uno dei simboli della relazione. Allora, innanzitutto certamente c'è una visione maschilista, cioè nel senso che il maschio, no? La donna segue, quindi è il maschio che è circonciso. E certamente c'è anche una visione antica che in qualche modo poneva anche la generazione, la potenza generativa della vita umana nell'uomo. Non si conoscevano, no? Appunto l'apparato femminile, non si sapeva niente dell'ovulo, dello spermatozoo, eccetera, per cui tutto è nell'uomo, in fondo i simboli fallici che diventano la potenza, no? Ancora oggi, no? Spesso nelle città si fa la gara qual è il grattacielo più alto, no? Perché in qualche modo è simbolo di potenza, eccetera, no? E ricordate anche, fra l'altro, che ancora nel Medioevo, proprio perché non si sapeva come funzionava la generazione umana, no? E si pensava che tutto fosse nello spermatozoo, si diceva quasi che la masturbazione era equivalente a un omicidio, no? Perché se tutto era contenuto nello spermatozoo, no? Sprecare il seme significava uccidere, no? Oggi non è così. E allora, però, in qualche modo, no, c'è anche questo segno nel luogo simbolico della potenza vitale, cioè, no, cioè anche come dire, proprio lì, no, ci sia il ricordo di un'alleanza, cioè che la vita non viene, no, da te, uomo, che ti senti potente, no, capace di, ma che la vita viene nel dono di Dio e nella relazione con Dio e con l'altra, con la donna, a cui l'uomo è chiamato poi a fare alleanza, cioè dove la vita viene nell'incontro, è bello questo, no? Simbolicamente, la vita non viene da uno che da solo decide di, no, la vita viene nell'amore e nell'incontro tra due che liberamente si incontrano nell'amore. Allora è bello questo fatto, no? E notate, forse, come dire, intanto anche nel testo greco si dice che, quando si dice che Abramo e Sara, si dirà anche di Sara, erano anziani, no, negli anni, si dice erano presbiteri, quasi come dire, bene, il figlio arriva quando sono diventati sapienti, anziani, no? Presbiteri, nel senso che, e in qualche modo accettano che il figlio prima di tutto è un dono. Prima di tutto un dono. Certo, poi bisogna volerlo, bisogna unirsi, bisogna, no, vivere, eccetera, ma nell'orizzonte che il figlio non è una tua produzione prima di tutto. Il figlio non viene da te, prima di tutto, poi tu farai il tuo, si cercheranno i mezzi, si vedrà, eccetera, eccetera, questo è un altro discorso, ma l'orizzonte qual è? Che l'altro è un dono, che la vita è un dono. Allora lì, finalmente vediamo Abramo potrà, siamo arrivati, eh? Ma quando finalmente Abramo capirà e lo vivrà, poi accetterà di vivere nella sua carne la relazione, cioè dove allora la vita viene come dono d'amore in una relazione. Non so se mi sto spiegando, se riesco a comunicare quello che è, eh? Perché vedi, adesso arriva Isacco. Cioè, infatti, Dio giunse ad Abramo: quanto a Sara tua moglie non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Anche qui c'è un allungamento del nome che dice benedizione, maternità. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni, e i re dei popoli nasceranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio, e Sara all'età di 90 anni potrà partorire. Vedete, lui si prostra di nuovo con la faccia a terra per pregare, ma in realtà dentro, no, si mette a ridere. E Abramo disse a Dio: se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. E Dio disse: no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e lo chiamerà Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere Dio suo e della sua discendenza dopo di lui. Vedete, prima cioè Ismaele, su cui pure c'è una benedizione, il Signore va a recuperare Agar che vuole morire, no? Le dice: no, vivrà, e c'è una benedizione, però, come dire, simbolicamente, non solo, è ancora, come dire, il prodotto di un agire dell'uomo, no? Che cerca lui prima di tutto. Questo non significa che lui non si deve cercare, ma che prima di tutto, no, si fa fiducia sul nostro agire. Allora in qualche modo lo dobbiamo avere con tutti i mezzi e con tutti, cioè questo, come sappiamo, poi sono le problematiche anche di fondo, al di là poi delle cose concrete, cioè dei vari metodi sul discorso della sterilità, no, e della ricerca anche di un figlio. Cioè, dove c'è il giusto desiderio, eccetera, e si cercheranno, però, no, credo che prima di tutto cogliere un senso di una gratuità della vita, no, cioè di una vita non prodotta da te, non sei tu l'autore della vita. Questo non significa che poi non si cerchi, ok, no, si discuterà su quali siano i modi migliori, eccetera, questo è un altro discorso, ma c'è un discorso del cuore. Certo, sì. Si gioca sulla carne, sull'esistenza, e in questo senso qui è questa visione ebraica antica veramente non dualista, no? Ma esistenziale, nell'esistenza concreta di un uomo e di una donna, nel loro attendere un figlio, e nella carne proprio di Abramo, sì. E allora dice, lo chiamerà Isacco, Itzcac significa riderà, sottinteso Dio. Cioè, è interessante anche questa cosa, no? Cioè di una uscita dalla sterilità e dalla morte con la capacità di coinvolgersi nel sorriso di Dio. Cioè che entra nel sorriso, nel riso di Abramo, che è un riso un po' di derisione o di non, come dire, ma no, perché ride dicendo: ma dove? No, io sono vecchio, c'è mia moglie, c'è dove, no? E, però vedete, Dio non cioè entra in quel sorriso per aprirlo alla gioia. C'è un Dio che sorride, no? Che dice, che non è anche qui il riso dello scherno, ma è il riso della gioia, il sorriso della gioia. E allora lo chiamerai Isacco, no? Proprio perché tu hai riso, e mi hai riso di sfiducia, chiamalo Isacco, cioè Dio sorriderà, perché il Signore te lo darà veramente. E dice appunto, e anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito, ecco io lo benedico, vedete, e lo renderò fecondo e molto, molto numeroso. 12 principi egli genererà, e di lui farà una grande nazione. Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà a questa data l'anno 21. Dio terminò così di parlare con lui e lasciò Abramo levandosi in alto. Vedete, il Signore sceglie Abramo con lui e con uno vuole fare alleanza. Attenzione, non per un privilegio, anche qui, di Isacco rispetto a Ismaele, ma perché in uno il Signore dice quello che vuol fare con tutti. L'agire di Dio è così, no? Cioè in Israele e attraverso Israele e tutti i popoli, in Gesù di Nazaret per tutti gli uomini. Voi sapete che nella lettura musulmana, invece, nel Corano, è Ismaele il figlio dell'alleanza e non Isacco, no? Cioè questa è la loro lettura. Dio terminò così di parlare con lui e lasciò Abramo levandosi in alto. Allora Abramo prese Ismaele, suo figlio, e tutti i nati nella sua casa, e tutti quelli comprati con il suo denaro, tutti i maschi appartenenti al personale della casa di Abramo, e circoncise la carne del loro prepuzio in quello stesso giorno, come Dio gli aveva ordinato. Abramo aveva 99 anni quando si fece circoncidere la carne del prepuzio. Ismaele, suo figlio, aveva 13 anni quando gli fu circoncisa la carne del prepuzio. In quello stesso giorno furono circoncisi Abramo e Ismaele suo figlio, e tutti gli uomini della sua casa, quelli nati in casa e quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. Poi il Signore apparve a lui, alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora, questo è un brano famosissimo che come sapete, poi nella tradizione cristiana è stato letto proprio come un preannuncio del mistero della Trinità di Dio nell'Antico Testamento. Naturalmente l'autore sacro non aveva in mente questo, rimane particolare, no? Rimane particolare proprio perché già letterariamente è particolare, perché il Signore apparve, no? E chi appare? Tre angeli, no? Tre angeli che fra l'altro si avvicinano senza farti sentire, cioè che dobbiamo immaginare questa calura, no, dell'estate o no, sotto il sole a mezzogiorno, quindi, no, queste tende. Abramo che è all'ingresso e che alzando gli occhi, quindi probabilmente era anche un attimo un po' tranquillo, un po' forse isolato, e che non li sente arrivare, ma si accorge di loro lì. I rabbini dicono, nei midrash si dicono, si accorse, lui aveva gli occhi bassi, vide le loro ombre, e quindi poi alza gli occhi e li vede. E il fatto che tre angeli, tre annunciatori, quando anche qui tre angeli, noi vedremo poi come sarà anche nell'iconografia cristiana, tre angeli, no? Quindi le ali, questi sguardi, queste, no, l'icona di Rubliov, la divinità di Rubliov, bellissima, eccetera. E qui si dice tre annunciatori. Infatti vedremo che non c'è una descrizione, cioè il Signore gli dice: sedetevi là, mettetevi bene le ali, no? Cioè, se volete, no? Non c'è una descrizione di come sono fatti. Quello che poi loro faranno, vedremo, sarà un annuncio. E allora Abramo li accoglie e vedete si rivolge a loro dicendo mio Signore. Tre angeli, mio Signore. Se ho trovato le tue, non passare oltre, si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi. E notate questo fatto che Abramo non lava i piedi. Perché non lava i piedi? Perché era il gesto che facevano gli schiavi, o i servi. Quindi questo ci fa anche capire la giustamente come Pietro e gli altri discepoli rimarranno interdetti rispetto al loro maestro che si mette a lavare loro i piedi. Non era assolutamente consuetudine, no? Era un gesto che non poteva fare il maestro e che Abramo non fa. Giustamente si dice prendete dell'acqua, si vada a prendere l'acqua, dice ai servi, e lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero, poi andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi, potrete proseguire perché è ben per questo che siete passati dal vostro servo. Quelli dissero che voi siete passati, notate mio Signore e poi voi siete passati, si passa al plurale. Quelli dissero fa pure come hai detto. Allora Abramo andrò in fretta nella tenda di Sara e disse presto tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce. Allora è interessante perché queste tre sea di fior di farina corrispondono più o meno a una quantità di pane che sfami, che può sfamare un centinaio di persone. Cioè, fra l'altro qui c'è una Sara che è attiva, cioè, perché fa una quantità di pane per 100 persone, però qui probabilmente è il senso dell'abbondanza. Il senso della festa che appunto si sottolinea dicendo questa quantità così grande. Impastala e fanne focacce. All'armento corse lui stesso Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Vedete il pranzo del nomade, no? Del bestiame, del pane, del latte fresco insieme al vitello. Non c'è il vino, naturalmente per i nomadi non è che era il... No? Ancora lì in Etiopia, nel villaggio, eccetera, si beve dello yogurt. Del latte, appunto fatto yogurt, si beve dalla stessa bottiglia e consuetudine, eccetera, no? E poi gli dissero, allora così mentre gli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Vedete anche questo gesto, lui mangiano gli ospiti, lui rimane in piedi, no? Di grande cortesia. Poi gli dissero, dov'è Sara tua moglie? Rispose, è là nella tenda. Ancora oggi, anche in Palestina, quando si va in qualche tenda dei beduini, tu incontri gli uomini, ma non incontri le donne. Tra l'altro, se sei invitato a mangiare e sei lì, sono le donne che fanno passare tutto senza farti vedere. E sono dietro le tende, presenti, ma non si vedono. E allora chiede di Sara e dice tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara tua moglie avrà un figlio. Vedete, arriviamo a un tempo fino a 100 anni, lui aveva 99, un anno 100, quindi 100 anni per avere un figlio, tutto un cammino, no, interiore prima di tutto, no? Per poter imparare a tenere le mani aperte, no? Forse anche questo è interessante, perché la nostra brama di possedere, che nasce dalla paura, che ci porta a tentare di, no? A tenere ben stretti beni, persone, affetti, situazioni, no? Perché se noi sentiamo in qualche modo di averne in potere, ci rassicuriamo. No, dal bambino che per dormire ha bisogno del suo stracchiotto o la sua bambola e se la deve tenere ben stretta, per cui c'è qualcuno, no, e non se ne va, così noi ci teniamo stretti. E allora bisogna tutta una vita per imparare a tenere le mani aperte, no? Senza più paura. Quindi a poter vivere tutto come dono, no? San Francesco che non aveva niente ed aveva tutto, perché non possedeva più nulla, no? E poteva ricevere tutto come dono. E allora dice, intanto Sara stava ad ascoltare l'ingresso della tenda dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, vedete, erano anziani, nella traduzione greca erano presbiteri. Avanti negli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé. Disse, avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio. Vedete, aveva riso Abramo e adesso ride Sara, no? Cioè, tanto questo Dio che viene a far ridere, è interessante, no? Cioè, quasi il Dio che viene a provocare, è un Dio che viene a farci sorridere, che viene a farci sorridere, no? Ricordate che nel Magnificat, quando Maria dice l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, lì si sta usando un verbo che in greco sottolinea un'esultanza connotata da un sorriso e che Luca userà soltanto lì e poi nel capitolo 10, dove sarà Gesù che in quel tempo esultò nello Spirito Santo e disse: ti benedico Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. E lì si utilizza lo stesso verbo. Le uniche due volte in cui Luca lo utilizza in tutto il suo Vangelo, per raccontare di una donna che ha imparato a sorridere, Maria, no? E di Gesù che sorride. Allora anche qui, no? È questo Dio che, no? Che vuole far sorridere, cioè far gioire degli anziani. Laddove sappiamo che l'anziano non è soltanto, no, nella Bibbia il sapiente, colui che ha imparato a vivere, tante esperienze, ma può diventare anche, l'anzianità può essere anche un chiudersi, no, in un cinismo, in una tristezza, in uno spegnersi, no, in un attendere ormai soltanto la morte, no, in un non ridere più. Ci sono degli anziani che sono nella loro situazione, no, tante volte anche legato a situazioni concrete della vita, non sono più capaci di sorridere, no?
Ma in questo caso indica la forma che una diversa rispetto al risultato, come dice il nostro piano, mentre qui il riso diventa una presentazione fisica.
Sì. Sì, 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 certo. E come anche per Maria e Gesù. Come anche per Maria e Gesù. E sì, sì, qui è più contenuto rispetto. Vabbè, Abramo si mette così, non si vuol far vedere e ride, no? Possiamo immaginarlo che ride. E noi uomini siamo più esterni, cioè, no? Normalmente le cose un po' più stupidelli, le cose vengono fuori così. Voi donne siete più interiori, per cui qui dice rise dentro di sé, quindi ha un contegno maggiore, ma ride dentro di sé. E il Signore coglie, no, questa cosa e dice ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò, non ho riso, perché aveva paura, ma gli disse: sì, hai proprio riso. E vedete, non è che poi c'è un rimprovero, ma intanto un tirarlo fuori, no? Quello che lei teneva nel cuore dentro di sé. Fra l'altro, come con qualcuno abbiamo già visto altre volte, vedete che c'è una discrepanza tra ciò che Sara ha pensato e ciò che il Signore rivela di quello che Sara ha pensato. No, nel senso che qui c'è, Sara cosa ha pensato? avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio? No, Abramo, Sara dice, mentre Abramo è vecchio, cioè, no, Abramo, lo vedo sempre, non ce la fa. E invece il Signore cosa dice? Dice, perché Sara ha detto, potrò davvero partorire mentre sono vecchia? Cioè, il Signore tace sul pensiero di Sara su Abramo. E i rabbini si sono sempre domandati questa cosa, ma perché il Signore non rivela tutto quello che Sara aveva pensato? E si rispondono, per la pace familiare, è meglio lasciare così, vedi anche il Signore è saggio, conosce, è meglio che questa cosa non la riveli. Vedi, non c'è bisogno tante volte di dire tutta la verità, no? C'è una parte magari di verità che per il bene non deve essere negata, deve essere taciuta, no? Cioè, non è che bisogna dire sempre tutto, vedi anche la Bibbia ce lo dice. Sono delle cose su cui bisogna tacere. E allora, ecco, quegli uomini si alzarono e, dice, e andarono a contemplare Sodoma dall'altro, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Avete notato ancora come ancora il testo cambia, no? Tre uomini, il Signore disse ad Abramo, per il Signore, rimane un testo che appunto guardandolo solo nel contesto ebraico rimane misterioso, cioè con questa cosa dei 3, 1, 3, eccetera, eccetera. Per noi cristiani, naturalmente, per noi è rispettando il mistero del brano, cioè, ma intravediamo qualcosa, no, delle tre persone della Trinità. Il Signore diceva. Versetto 17, devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore, ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ho promesso. Disse allora il Signore, il grido di Sodoma e di Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere e vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Vedete, è interessante. Allora questo brano, adesso lo leggeremo, ci porterà a tutto quell'intercessione che Abramo farà con il Signore per Sodoma e Gomorra, no? Queste due città il cui male è oltre misura, è uscito, no? Cioè, che dice anche una situazione ormai di degrado, di sconvolgimento, no? Dovuto al male prima di tutto degli uomini di quella città. E c'è questo Signore che vuole mettere a parte di quello che porta nel cuore il suo amico, no? Cioè qui sempre più viene fuori quell'appellativo che poi sarà ripreso altre volte nella Bibbia, dove Abramo verrà chiamato l'amico di Dio. Molto bello questo, no? Cioè dove Dio, amico degli uomini, no, trova un amico. Trova un amico. Nella tradizione anche musulmana questo rimane, nel senso che Abramo viene chiamato Al-Khalil, che significa l'amico. E c'è una porta di Gerusalemme che è la porta dell'amico. E allora questa bellezza di questa relazione dove nella nostra vita umana, con tutti i limiti, con tutte le incertezze, noi sappiamo, intuiamo e a volte sperimentiamo cosa significa avere un amico, un'amica. Cioè dove c'è a volte veramente un rapporto di più. A volte una relazione matrimoniale non giunge alla profondità di una relazione d'amicizia. A volte sì, cioè nel senso che un uomo e una donna poi diventano amici, no? Cioè sempre lì in Etiopia, in quella regione dove vive Don Leonardo, e proprio per il fatto che i matrimoni sono combinati culturalmente, no? Quindi la donna non sceglie l'uomo, cioè, ma neanche tante volte l'uomo che la sceglie, cioè il padre che va in quella tribù a cercare la moglie per, no? Allora vedono, a volte appunto si vede, la donna si vede come è fatta fisicamente, se ha spalle forti, se i denti sono sani, se no, cioè in qualche modo, perché dovrà generare figli, dovrà fare lavori, eccetera. Quindi un po' i ruoli sono quelli, sono decisi, sono stabiliti culturalmente. Allora gli chiedevo a Don Leonardo, diceva, ma poi tra di loro parlano? Eccetera. Lui dice, ma guarda, a volte quando sono poi anziani, che i figli ormai sono andati via, si sono sposati a loro volta, eccetera, tra di loro a volte c'è un avvicinamento e a volte diventano amici. Cioè, per dire in quelle situazioni in cui si comincia un po' più a... Allora, questo per dire la bellezza di quella cosa che chiamiamo amicizia, no? Cioè dove allora veramente, ecco, è qui l'amico di Dio, questo Dio che vuol mettere a parte, vuol condividere quello che è nel cuore, no? E vuole coinvolgerlo. No, vuole coinvolgerlo nei suoi pensieri, nelle sue preoccupazioni, nel suo... E allora gli dice, guarda, il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave, voglio scendere e vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me, lo voglio sapere. Voglio scendere e vedere è un modo per dire, Signore intervieni, scendi e vedi, e dire... Signore, fatti presente in questa situazione, giudica, cioè giudicare come porre quegli atti che in qualche modo giudicano il male per la vita, danno una risposta, confrontano il male. E allora vedete, questo lui dice ad Abramo. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Come sapete, questo versetto, se non lo sapete ve lo dico, è un versetto che è problematico. Cioè problematico nel senso che si sono ritrovati dei codici più antichi dove non c'è scritto proprio come c'è scritto qui, cioè nel senso quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, ci siamo. Il problema dove sta? Che noi leggiamo, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. I codici più antichi dicono mentre il Signore stava ancora alla presenza di Abramo. Stare alla presenza di è un'espressione per dire che il servo sta alla presenza del suo padrone. Cioè, si veniva ammessi alla presenza, puoi venire alla mia presenza. È il Signore, il Re, no? Che permette che il servo, vassallo, eccetera, vada alla presenza di, no? E ricordate che, per esempio, tutto il racconto di Esther, no? È giocato sul fatto che nessuno poteva andare alla presenza del Re se non era chiamato, e chi andava senza questo era messo a morte. Esther osa, per salvare il suo popolo, andare alla presenza del re, no, sperando che il re invece non la mettesse a morte, e così accade, eccetera, eccetera, no? Per cui il fatto che qui, nei testi antichi c'è scritto che il Signore era alla presenza di Abramo, un devoto copista, no, che trascriveva questo testo, molto devoto, ha detto, qui c'è un errore, non può essere che il Signore sta alla presenza di Abramo, no? Per cui ha corretto. Ed è così come noi lo leggiamo, ma i testi più antichi dicono che invece non era così. Allora è bello perché dà l'idea, no? Sapete, di uno, come spesso a volte succede nei figli che vogliono dire una cosa ai genitori, ma non vogliono dirgliela, vogliono che i genitori gli chiedano, no? Per cui cominciano a gironzolare lì vicino, a farsi vedere, no? Cioè, in modo che, no, il genitore che li vede a un certo punto dice, ma com'è andata oggi, no? quasi così, ma domandami, no? Cioè, allora qui c'è un po' questa immagine. Cioè c'è un Signore che vuole che Abramo gli chieda, gli domandi, no? Cioè vuole coinvolgere lui in questa cosa, che in questa sua preoccupazione, in questa sua vuole che Abramo gli domandi. E però la domanda, dato che sono le 8 meno 5, io la lascerei alla prossima volta, cioè nel senso che di attivarsi nell'alleanza, di entrare, di condividere il cuore di Dio.
Sì,
sì, sì.
Ma
certo, certo. Infatti vedremo poi, no, che se da una parte poi in questa contrattazione sembra quasi che Abramo sia quasi più buono di Dio, cioè nel senso che gli va a chiedere, gli va a domandare, eccetera. In realtà è la modalità con cui il cuore di Dio si rivela sempre più, no? Allora, come dire, c'è bisogno di Abramo perché il cuore sempre più si faccia conoscere, non che non, il cuore di Dio non è così, no, ma come dire, attraverso poi gli uomini che Dio viene conosciuto, no? Allora in un'alleanza che vede attivi tutti e due. Certo, certo. Bene, ma tutto questo lo approfondiremo la prossima volta. Va bene? Gloria al Padre, al Figlio e allo